Как воевали, так и будем воевать. Надеюсь, лучше, более результативно. И до победы мы все-таки дойдем. До своей победы. До победы народа над произволом олигархатов и продажными чиновниками.
Eccoci tornati in diretta, siete su Tamburi Rossi Notizie dal Fronte. Oggi è giovedì 2 marzo, sono le 20:23 e siamo, come tutti i giovedì, in collegamento con Larissa per la rubrica Non siamo in collegamento con la Larissa per la rubrica Voce antifascista della Novorossia. Scusate, ma ci proviamo con le tecnologie, ma la tecnologia non ci vuole bene. Sento che suona, quindi forse ce la possiamo fare. Ti?
Sì, sento.
Grandissima. Okay. Ciao Larissa,
ciao,
bentornata
buonasera.
In trasmissione.
Grazie.
Con noi. E, niente, finalmente ce l'abbiamo fatta con i potenti mezzi tecnologici e adesso, insomma, visto che purtroppo la trasmissione manca da un paio di puntate, ti lasciamo ovviamente la parola per raccontarci, insomma, quello che sta succedendo.
Sì. Grazie mille e buonasera a tutti cari ascoltatori, ma purtroppo la guerra si continua e purtroppo ci sono distruzioni, ci sono vittime. Io parto subito dal briefing quotidiano e dopo mi torno a un po' dietro a quello che è successo, insomma, in queste due settimane che non ci siamo sentiti. E quindi la situazione nella Repubblica Popolare di Donetsk rimane tesa e aggressori ucraini più di 1500 volte hanno violato il regime e cessato il fuoco. Oggi è stato riferito dal vicecomandante del centro operativo Edoard Vasturin. Negli ultimi 24 ore le forze militari ucraine 1520 volte hanno dato il fuoco sul territorio della Repubblica di Donetsk. Sono state usate artiglieria pesante, mortai di diverso calibro e anche 120 mm BMP, i cannoni antiaerei, lanciabombe e armi leggere, ha detto Edoard Vasturin. Secondo i dati, sotto il fuoco di militari ucraini sono rimasti 17 centri abitati di Repubblica. In direzione Donetsk sono finite sotto il fuoco di forze militari ucraini il ex territorio dell'ex aeroporto, perché purtroppo già non c'è più niente, è distrutto completamente, villaggio di periferia di Donetsk Spartak, il distretto di città di Donetsk che si trova all'ovest Petrovsky e villaggio Staromikhailovka. E anche la città Yasinavata e la sua periferia Krutaya Balka e Vasilievka, periferie di Gorlovka, villaggio Zaitseva e Dolomitnaya. Oltre a questo, di nuovo sono state bombardate le parti meridionali di Repubblica di Donetsk, questi sono i Dakuchaevsk, i villaggi Stila, Jasne, Sahan, Kalininska, Kominternava, Bezimianna, Naberezhna, Oktyabr. In questa direzione l'intelligence di Repubblica ha notato nei pressi di villaggio Primorskaya, che è a 7 km dalla linea di contatto, tre cannoni RSZO BM 21 Grad di forze militari ucraini. I dati di distruzioni e di vittime di oggi è ancora in corso, aggiunto Vasturin. Un po' prima, oggi, è stato comunicato che le unità ucraine ieri sera e questa notte hanno tirato 184 mine e proiettili di artiglieria pesante verso i periferie di Donetsk, Yasinavata, Dakuchaevsk e al sud di Repubblica di Donetsk. In seguito dei bombardamenti notturni nei pressi di distretto Petrovsky di Donetsk è stata danneggiata una casa. Oltre a questo, stamattina forze militari ucraine hanno aperto il fuoco verso i villaggi Sahanka e Kominternava, che si trovano al sud della Repubblica. Adesso mi vado un po' in corto. 1 marzo 1800, più preciso 1774 volte sono state tirate e diverse munizioni, diversi proiettili di diverso calibro. Sono danneggiate quattro case a città Yasinavata e città Dakuchaevsk. 28 febbraio la situazione si è aggravata, 2373 volte sul territorio della Repubblica si è sparato artiglieria pesante, carri armati, mortai di diverso calibro. Bombardamenti notturni sono 340 volte. In seguito dei bombardamenti sono danneggiate 11 case. 27 febbraio 930 volte. 26 febbraio più di 760 volte. Ferita una signora a villaggio Krasny Partizan. 25 febbraio. Questo giorno più di 2000 volte di di bombardamenti, tra le quali alla notte 430. E sempre questo giorno, 25 di febbraio, c'è stato di nuovo la riunione in capitale di Bielorussia. I gruppi di contatto, dopo io mi fermo più largo sul questo discorso di questa riunione. E volevo anche aggiungere che settimana precedente, che non ci siamo sentiti, io solo vi dico più di 9.300 volte è stato bombardato il territorio della Repubblica Popolare e di Donetsk. E Kiev, vediamo che Kiev, al posto di allontanare la tecnica militare, contrario, ha concentrato vicino linee di fronte, carri armati, mortai e artiglieria pesante. E dopo, se tornare un po' anche in Repubblica Popolare di Donetsk di oggi, anche dal briefing quotidiano di Maggiore Marocco, che forze militari ucraine hanno intenzione di occupare la zona grigia nei pressi di centro abitato Nova Aleksandrovka Troitska. E negli ultimi 24 ore gli aggressori ucraini 19 volte hanno violato il regime, cessato il fuoco e hanno tirato 450 diversi proiettili, e la situazione è tesa e tende a aggravarsi. Sono stati usati mortai di calibro 120 e 82 mm, lanciagranate, BMP e armi leggeri. Repubbliche popolari di Lugansk e di Donetsk hanno chiesto ai rappresentanti dell'OSCE di fornire l'accesso agli oggetti importanti vitali di Donbass. Anche c'è un'altra notizia che è molto triste: Kiev ha intenzioni di installare sui tori televisivi in città occupata, che sotto il controllo delle forze militari ucraine, di nome Krasna Armeysk. E quindi in questa città loro vogliono mettere attrezzature di super alta frequenza, delle onde di super alta frequenza, per abbattere i segnali televisivi da territorio della Repubblica di Donetsk, riferito in briefing quotidiano di 1 marzo Eduard Basturin. Hanno ricevuto l'informazione che sui tori televisivi di città Krasna Armeysk si pianificano installazione di attrezzature con emissione di onde super alta frequenza per abbattere i segnali televisivi che si trasmettono da territorio della Repubblica di Donetsk. Dopo Basturin ha indicato che potenza di lavoro di queste attrezzature sarà aumentata in qualche volta, e quindi fino al certo a questo livello che porta il pericolo per la salute dei residenti della città, e dal punto di vista delle malattie, avvenimento anche delle oncomalattie, insomma. Questi sono i diciamo di oggi. Dopo, il giorno 20 e 21, è stato previsto il ritiro delle armi pesanti dalla linea del fronte della Repubblica Popolare di Donetsk. Entro questi due giorni non è successo niente, perché l'Ucraina blocca il ritiro delle armi pesanti dal fronte. Lo ha riferito il Comando Operativo della Repubblica Popolare di Donetsk. 21 di febbraio, l'ennesima volta per colpa dell'Ucraina, è saltato il ritiro delle armi pesanti. L'Ucraina ha confermato nuovamente l'impreparazione nel rispettare gli accordi. Nonostante le promesse fatte in mattinata, Kiev non ha dato l'ordine ai suoi reparti di ritirare gli armamenti vietati dagli accordi di Minsk. Riferiscono dal Ministero della Difesa. La procedura di ritiro degli armamenti dalla linea del fronte con l'OSCE a coordinare le operazioni si sarebbe dovuto verificare in giornata di 21 di febbraio in seguito al fallimento del medesimo tentativo di giorno 20, dove i militari ucraini non hanno confermato di essere pronti a dare il via alle manovre. E dopo volevo dirvi che in Gorlovka, come un riassumo, che povera Gorlovka, dall'inizio della guerra sono stati bombardati 3.400 edifici, tra scuole, ospedali, abitazioni, sono stati danneggiati o distrutti a causa dei bombardamenti sulla città di Gorlovka da parte dell'esercito ucraino dall'inizio del conflitto. Le strutture che non potranno essere ristrutturate a causa dei danni sono 166, ha comunicato all'agenzia DAN, l'ufficio stampa da sindaco. Dall'inizio del conflitto i bombardamenti sul centro cittadino e sulle sue frazioni dalle posizioni ucraine sono state distrutte 3.282 case abitate, 92 strutture scolastiche, 28 strutture sanitarie e 25 edifici adibiti ad attività culturali, comunica l'ufficio stampa. Secondo i dati forniti dal comune di Gorlovka sono state ristrutturate 418 case, 47 strutture scolastiche, 7 ospedali ed un teatro. Dal comune sottolineano che il processo di ricostruzione delle infrastrutture è ostacolato dagli incessanti bombardamenti delle forze armate ucraine e questa è la situazione quotidiana, come vediamo che sempre questi diciamo bombardamenti che non finiscono mai. E dopo volevo dirvi che è arrivato il convoglio da parte della Russia, questo è il secondo, è il 28 di febbraio, a distanza di poco più di una settimana. Tornano i Kamaz bianchi, 61esimo convoglio umanitario proveniente dalla Russia, quindi sarebbe 28 di febbraio, scusate perché queste sono già quello che è successo. Si è diviso in due alla frontiera con le repubbliche, 5 camion con a bordo complessivamente circa 100 tonnellate di prodotti hanno raggiunto Lugansk, mentre altri 10 hanno portato 198 tonnellate di aiuti umanitari a Donetsk. E dall'MCS hanno informato che il convoglio contiene omogenizzati di frutta, verdure e carne per bambini, succhi di frutta ed altro. Il carico verrà ripartito presso i punti di distribuzione degli aiuti umanitari presso i centri amministrativi delle repubbliche, per poi essere destinati a due categorie di cittadini, alle famiglie con figli di età inferiore ad un anno ed alle famiglie con figli di età compresa tra 1 e 3 anni. E quel convoglio che è arrivato il giorno 21 di febbraio, primo di quest'anno di numero 60, ha portato più di 200 tonnellate di diversi aiuti umanitari, cibo e farmaci e anche altri diversi materiali. E dopo volevo cominciare a parlare un po' di novità buone. Non so se avete sentito che il giorno 19 di febbraio il presidente della Russia Vladimir Putin ha firmato UKAS, il decreto dove riconoscono i passaporti rilasciati in nostre due repubbliche di Donetsk e di Lugansk. Questa è una notizia molto bella e positiva che dà per i residenti di queste due repubbliche la possibilità, se loro si trovano sul territorio russo, di studiare. Per i giovani possono iscriversi in diverse università, in diversi licei, scuole. Dopo, per se qualcuno per esempio ha bisogno di prestazione dei servizi medici, anche possono avere questo servizio medico. E dopo, per alcuni che vogliono per esempio trovare lavoro, adesso è più facile per i cittadini delle queste due repubbliche di trovare lavoro in Russia. Questo diciamo è il primo passo. Il secondo passo che volevo dirvi è che dopo il passo cattivo, diciamo, dalla parte dei battaglioni non controllabili dal governo di Kiev, insomma, adesso dal primo marzo repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk impongono controllo esterno a imprese ucraine. Il controllo esterno verrà introdotto il primo marzo a tutte le imprese ucraine sul territorio delle repubbliche Donetsk e Lugansk. Se queste imprese non si sono registrate nel territorio delle repubbliche, tale decisione è stata presa dai capi delle repubbliche in risposta al blocco commerciale in Donbass. Sappiamo già che due repubbliche si trovano in assedio economico, sociale, non ci sono i rapporti di postali, non ci sono, diciamo, tutto è bloccato, e adesso hanno deciso anche bloccare e ferrovia che portavano il carbone in Ucraina. E quindi adesso i capi di due repubbliche hanno insomma preso questa decisione, che non si sbloccano, che non lasciano almeno commerciare, uscire questo carbone che è necessario, perché tutti le stazioni che portano caldo adesso a casa in Ucraina, tutte sono costruite sulle categorie queste di carbone che proviene da Donbass. E quindi alla fine di gennaio un gruppo di ex militari delle operazioni nel Donbass, tra cui alcuni deputati del Parlamento dell'Ucraina, hanno imposto un blocco ferroviario nei territori non controllati da Kiev della regione del Donbass. Hanno dichiarato che secondo loro qualsiasi commercio con le repubbliche autoproclamate è illegale. Il blocco ha provocato interruzioni delle forniture di carbone antracite che viene prodotto nei territori del Donbass non controllati da Kiev. A questo proposito, le autorità dell'Ucraina sono state costrette a introdurre misure straordinarie nel settore dell'energia, con l'obiettivo di risparmiare risorse. Una serie di imprese industriali hanno dovuto fermare la produzione. Lunedì i dirigenti delle repubbliche, lunedì scorso intendo, delle repubbliche hanno dichiarato che smetteranno di fornire il carbone a Kiev se il blocco ferroviario continuerà. Inoltre hanno promesso che se fino alle ore è zero del 1° marzo, il blocco non sarà rimosso. Verrà introdotto il controllo esterno su tutte le imprese ucraine presenti nelle repubbliche. E adesso altro che volevo in continuo. In una riunione di emergenza lunedì i membri dei parlamenti delle repubbliche hanno adottato le opportune modifiche alla legislazione. Esse consentono di imporre alle imprese ucraine che non si saranno registrate sul territorio delle repubbliche entro il 1° marzo il controllo esterno. Inoltre, le repubbliche hanno annunciato la creazione di un ufficio speciale per controllare il trasferimento delle imprese ucraine sotto la giurisdizione della gestione esterna. La Repubblica di Lugansk ha sottolineato che i dipendenti delle imprese conserveranno i propri posti di lavoro. La legge e i nuovi uffici intendono solo mantenere le società a galla, ma anche di contribuire al loro interiore sviluppo e riorientamento verso la Russia, ha detto il presidente del Consiglio Popolare di Lugansk, Vladimir Dikhtarenko. La relazione ufficiale di Kiev e degli organizzatori del blocco. Gli organizzatori del blocco commerciale hanno subito dichiarato che non hanno intenzione di fermare l'azione e che al contrario pianificano di espandere la portata del blocco. Gli organizzatori incoraggiano i patrioti dell'Ucraina a giungere in aiuto con guarnigioni e i fortini per espandere immediatamente la portata del blocco, precludendo le ultime rotte dove ancora resta un minimo di commercio, hanno detto gli attivisti. Kiev ha definito l'ultimatum dei capi delle repubbliche separatiste un tentativo di congelare il conflitto nel Donbass e ha detto che il carbone estratto nella zona non controllata da Kiev è ucraino e che non dovrebbe essere soggetto a ricatti. Ora stanno utilizzando lo script del conflitto congelato nel Donbass e la ripetizione dello scenario Transnistria. Chi soffrirà per questo? L'Ucraina e gli ucraini, ha detto il primo ministro ucraino Vladimir Groisman. Il Ministero per i territori occupati temporaneamente ha avvertito che i dirigenti delle società ucraine che hanno deciso di nazionalizzare le aziende in conformità con le autorità delle repubbliche verranno accusati, tra virgolette, di finanziamento al terrorismo. Molto probabilmente, purtroppo, se queste minacce si realizzeranno, il futuro di queste imprese sarà la loro distruzione completa. In secondo luogo, vorrei fare appello ai capi di queste imprese che non dovrebbero dimenticare che in caso di accordo con le repubbliche saranno soggetti a responsabilità penale, ha detto il vice ministro ucraino per i territori occupati temporaneamente di Gheorghi Tuca. Questo Gheorghi Tuca, insomma, è stato nominato come il dirigente da parte del questo governo di Poroshenko sui territori di Donetsk e di Lugansk. Quindi loro si certo esprimono che se verranno espropriati queste imprese sul territorio delle due repubbliche, quindi insomma le danno sono separatisti come solito. A sua volta alcuni dei capi delle imprese che si trovano nei territori controllati da DNR e LNR hanno detto che agiranno solo nel quadro della legislazione ucraina. La società ha lavorato, lavora e continuerà a lavorare esclusivamente nell'ambito della legislazione ucraina. È il nostro principio utilizzato in tutti questi anni e credo che continueremo così, ha detto il direttore generale della più grande azienda privata ucraina di energia elettrica di TEC, Maxim Timchenka. Le prospettive e le conseguenze di nazionalizzazione delle imprese. La nazionalizzazione delle imprese ucraine aggraverà ulteriormente il conflitto in Donbass e avrà gravi conseguenze per gli stessi impianti e i loro dipendenti, hanno dichiarato i rappresentanti dell'operazione ucraina, dell'opposizione ucraina, scusate. In un comunicato hanno sottolineato che la nazionalizzazione non risolverà il problema delle imprese, queste rimarranno senza contatti legali e i loro dipendenti senza lavoro e senza mezzi di sussistenza. Secondo il leader del blocco di opposizione Yuri Boyka, questo è il partito ucraino, del Parlamento ucraino, che la situazione è la conseguenza del ritardo nell'esecuzione degli accordi di Minsk e il blocco commerciale del Donbass e la nazionalizzazione aliena ancora di più queste aree dell'Ucraina. Non ci sono state azioni concrete per fermare il blocco e il blocco non è favorevole al ritorno di persone e territori, ma al contrario crea le condizioni per la loro separazione. Ci siamo opposti categoricamente al blocco e ci aspettavamo e aspettavano delle autorità un'azione decisiva. La nazionalizzazione delle imprese è un rifiuto del proprio paese e noi siamo anche contro di essa, ha detto Boyko, Yuri Boyko, il leader del blocco di opposizione. E a sua volta il rappresentante del sottogruppo politico di Kiev in Ucraina, Olga Aivazovskaya, ha detto che l'introduzione delle autorità delle repubbliche del controllo esterno sulle imprese ucraine avrà un impatto sul processo di negoziazione per risolvere il conflitto nel Donbass. I rappresentanti del Donbass spiegano che la decisione dell'introduzione della gestione esterna delle imprese ucraine è forzata. Il compito primario è far ripartire la produzione e di salvare i posti di lavoro. Questo, secondo il capo della Repubblica di Donetsk, Aleksandr Zakharchenko, avrà bisogno di circa 2 mesi. Per un breve periodo bisognerà riorganizzare il settore e trovare nuovi mercati di sblocco. Il compito principale è di garantire il buon funzionamento delle imprese, il salario e il lavoro per i lavoratori di queste imprese, ha detto Zakharchenko. Il ministro delle industrie di Donetsk ha dichiarato che non ci sono dubbi che si riuscirà a riorientare le aziende verso il mercato russo e altri paesi. Allo stesso tempo il trasferimento giuridico sotto le giurisdizioni amplierà notevolmente le possibilità commerciali della Repubblica. Nonostante le difficoltà con il riconoscimento politico della Repubblica, le nostre aziende collaborano abbastanza bene con i paesi esteri. Infatti i nostri produttori hanno iniziato il processo di ritiro dal mercato ucraino a beneficio di altri paesi già da 2 anni. C'è già una certa esperienza in questo da parte dello Stato e della comunità imprenditoriale, ha detto il ministro delle industrie e del commercio della Repubblica di Donetsk, Alexei Granovsky. E lui ha aggiunto che ora la Repubblica esporta più di 50 gruppi di prodotti, tra i quali prodotti alimentari, chimici, farmaceutici e metallurgici. Il governo dell'Ucraina ad aprile 2014 ha lanciato un'operazione militare contro le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk, e le quali avevano dichiarato l'indipendenza dopo il colpo di Stato in Ucraina nel mese di febbraio del 2014. Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, le vittime dall'inizio del conflitto sono state più di 10.000. La questione di risoluzione della situazione nel Donbass si discute. Nelle trattative a Minsk, che da settembre 2014 hanno adottato 3 documenti che regolano le operazioni di de-escalation del conflitto. Tuttavia, dopo gli accordi di armistizio tra le parti in conflitto, continuano le schermaglie. E dopo volevo anche dire due parole per continuare dei rapporti con gli altri paesi, che il 20 di febbraio una delegazione degli imprenditori italiani e dei rappresentanti dell'associazione Lombardia-Russia, con il supporto del centro di... è giunta nella Repubblica Popolare di Neo Repubblica. A coordinare la delegazione Eliseo Bertolasi, dottore di ricerca in antropologia culturale e reporter che dall'inizio del conflitto ha visitato svariate volte la regione del Donbass. E dopo volevo ancora tornarmi sul volevo parlare che il 1 marzo ha avuto posto l'ennesima riunione a Minsk, questa è la capitale della Bielorussia, i rappresentanti delle due repubbliche di Lugansk e Donetsk insistono sulla consecutiva risoluzione dei problemi in quadro di processo di Minsk. Questo è stato riferito da rappresentante di Repubblica di Lugansk, Radion Miroshnik, e dopo l'incontro alla capitale di Bielorussia. Ricordiamo che il documento, quindi gli accordi di Minsk, è scritto in questo documento: il primo punto, cessate il fuoco. Dopo, allontanamento di armamenti pesanti da linea di contatto. Dopo, inizio di dialogo tra Kiev e Donbass sul ricostruzione dei rapporti sociali e economici. Dopo, anche riforma di costituzione di Ucraina per decentralizzazione e dare il stato speciale dei parti di queste due regioni, di Donetsk e di Lugansk. E quindi dopo volevo dire che i studenti da India hanno organizzato azione in sostegno del popolo di Donbass. E ancora ieri le forze militari ucraine hanno trasportato verso linea di contatto e artiglieria pesante di nome Acacia. Questo è sul territorio della Repubblica di Lugansk. E dopo volevo ancora fare un piccolo annuncio, che il giorno 5 di marzo, sempre sulla piazza davanti all'entrata centrale della stazione ferroviaria di Santa Lucia di Venezia, organizziamo ancora una azione, ma questa volta questa azione sarà internazionale. E quindi vi dico che stesso giorno, 5 marzo, su diverse piazze, anche in Europa, ma anche in Russia, Moldavia, Ungheria, Slovacchia, Slovenia, Serbia, Irlanda, Canada, qua da noi in Italia, in 3 città, Roma, Venezia, Napoli, forse mi è sfuggito qualche città, ma insomma questa volta è un'azione internazionale per dare ancora più voce a quella guerra civile, quel genocidio che continua già da 3 anni, passati 3 anni, da febbraio, 21 febbraio, e quindi come in seguito di questa azione saranno presentati ai capi di paesi garanti che sono stati presenti ai capitale Minsk di Bielorussia, dove sono stati firmati gli accordi di Minsk, e anche ad altri leader dei paesi importanti come Stati Uniti d'America, e Spagna, Inghilterra, Irlanda, insomma diversi paesi. A capi di questi paesi saranno presentati e richiesta di riconoscere i crimini che sono stati compiuti dal governo di Presidente Poroshenko e il suo Parlamento entro tutto questo tempo del suo lavoro, che hanno cominciato questa guerra sul proprio territorio contro proprio il popolo. E quindi questa lettera, con queste tutte esigenze, con testimonianze, con le foto dei bambini, vi dico che adesso ufficialmente 113, ma credo ci sono di più, con le foto di questi bambini, nomi, cognomi, dati di nascita e della morte, saranno messi in ogni busta e spediti anche a Bruxelles, a tutti gli istituti che sono destinati a difendere i diritti umani. E quindi io spero che questa volta, con tutti i nostri forze comuni, ci riusciremo a ottenere il risultato.
Benissimo, beh, direi che assolutamente, quindi è un appuntamento importantissimo che rilanciamo anche noi, quindi domenica 5 marzo alle ore 15, giusto, fuori dalla stazione di Venezia Santa Lucia, qui per il Veneto, poi insomma per chi invece magari è da altre parti d'Italia, abbiamo detto a Roma, Napoli, comunque insomma ci si può...
scusate, anche Milano.
Anche Milano, ecco.
Anche Milano, sì.
Perfetto. Quindi noi, insomma, vabbè, noi siamo in Veneto, quindi rilanciamo ovviamente l'appuntamento di Venezia, e quindi, insomma, appunto invitiamo tutti i nostri ascoltatori, insomma, a partecipare a questo presidio, insomma, appunto per denunciare quello che sta succedendo in Donbass. Larissa, come sempre, noi ti ringraziamo tantissimo per il tuo contributo.
Grazie a voi per questa possibilità di... E scusate un attimo, 11 di marzo a Concordia, il nostro amico Massimo Pin del gruppo Stella Rossa fanno la cena di beneficenza, sempre per raccogliere un po' di aiuti per il popolo di Donbass.
Perfetto, allora poi magari anche la settimana prossima ricordiamo anche questo appuntamento. Va bene.
11 di marzo.
Perfetto, grazie,
grazie
mille.
Buona serata a tutti.
Anche a te, Larissa, ci sentiamo giovedì prossimo, sempre su Radiazione.
Okay. Grazie, arrivederci.
Un abbraccio.